affronta sempre questioni di grande attualità, non sono testi che riportano vicende del passato, ma toccano sempre argomenti sui quali tutti continuiamo a discutere o ci mostriamo particolarmente interessati. Ecco per quale motivo l'Evangelista scrive in questa maniera così raffinata, non sta raccontandoci una storiella, Gesù che sta facendo il viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, che ci sono delle situazioni impreviste o via del genere, ma l'Evangelista ci sta raccontando, ci sta dando una testimonianza su come possiamo anche noi, oggi, mettere in pratica la proposta del Cristo e poter veramente anche noi realizzare questo modello di umanità, di sentirci anche noi uomini e donne in pienezza. Ecco, riprendiamo allora, siamo al versetto 36 del capitolo 9. Marco, dopo che Gesù ha dato l'insegnamento, che ha posto di nuovo quella condizione, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo al servizio di tutti. Ma non si ferma qui, aggiunge anche un gesto, vedete anche, non sono racconti in cui il discorso parte su questioni astratte, ma sono espressioni molto concrete, anche la dichiarazione di Gesù, se qualcuno vuole essere il primo, si metta dalla parte degli ultimi a servizio di tutti, sono cose che si ricordano perfettamente perché ha a che fare con un atteggiamento, uno spostamento, cioè cambiare collocazione, ma allo stesso tempo Marco adesso offre un gesto che rende ancora molto più espressiva la parola di Gesù. Preso un ragazzino, lo mise in mezzo a loro, lo abbracciò e disse loro: chi accoglie uno di questi ragazzini come se fosse me stesso, accoglie me. E chi accoglie me, più che me, accoglie colui che mi ha mandato. Vedete, Marco ci racconta questo gesto che Gesù realizza per illustrare il secondo insegnamento, dopo appunto questo annuncio che ha dato di nuovo sulla sorte che gli attende a Gerusalemme, e ha detto che ha preso un ragazzino, il termine che adopera l'Evangelista abbiamo spiegato altre volte, comunque lo riprendiamo, è paidion, che è il diminutivo di pais. Pais è un bambino, un ragazzino, fino a 12 anni, con 12 anni si cominciava già nell'età adulta, quindi fino all'età ancora minorenne. Erano, è la figura, può essere un ragazzino, una ragazzina, quando si dice la figlia di Gairo, che aveva 12 anni, usa anche questo termine, l'Evangelista Marco, paidion. Quindi è un termine neutro, che può essere tanto al maschile come al femminile, può essere tanto un ragazzino, una ragazzina. E significa una persona che non ha un'autorità o una presenza che gli permetta di imporsi sugli altri. Il ragazzino, non essendo ancora maggiorenne, non aveva ancora dei doveri, ma non aveva anche dei diritti. Ma erano anche le figure che svolgevano le mansioni più umili nella casa o nella bottega. Quindi possiamo dire anche un garzone di bottega, si potrebbe tradurre questa espressione che usa qui Marco. Cioè non è un bambino, non è un lattante, è un ragazzetto che ancora non ha raggiunto l'età adulta, però proprio per quello lui deve fare tutte le mansioni, tutte le cose che, come tutti a casa nostra, chi faceva sempre tutti i servizi, il più piccolo, io che ero il terzo di tre fratelli, quando mia madre chiedeva qualcosa al primo, il primo delegava al secondo, il secondo con il primo delegavano a me, quindi ero io che andavo a fare la spesa, che andavo a comprare questo, a prendere, perché il più piccolo era sempre quello che era tenuto a fare queste cose, succede così. E la cosa curiosa è che Gesù non deve chiamare questa persona, mentre con i 12 ha dovuto chiamarli, foneo, proprio che si avvicinassero a lui, sembra che questo ragazzino sia accanto a Gesù, tanto è che l'ha preso subito, e lo ha collocato, dice l'Evangelista, al centro. Quindi questa vicinanza, qui sappiamo chi è il primo allora, chi sta vicino a Gesù, ecco, colui che svolge appunto un servizio, lo fa volontariamente, lo fa per amore, lo fa anche per manifestare la sua dedizione, la sua attenzione agli altri. Quindi rappresenta, questo paidion, rappresenta la categoria dei discepoli che mette in pratica appunto l'insegnamento di Gesù, questa condizione di essere pronti, di essere disponibili al servizio, prestare un servizio agli altri, tanto è che si dice chi accoglie uno di questi, quindi questi rappresentano veramente i miei discepoli, tanto che accoglie me, chi accoglie uno di questi sta accogliendo me, e poi aggiungerà ancora una dichiarazione più grossa, accoglie colui che mi ha mandato. Quindi Marco sta dicendo che in questa casa di Cafarnaum, dove i dodici ancora non si sentono molto così ben installati perché non rinunciano ai loro sogni di grandezza, ma che in questa casa c'è un gruppo che segue Gesù e che non fa parte appunto, non essendo come i dodici appartenenti alla tradizione religiosa di Israele, non fa parte di tutta questa storia, quindi provengono da altri contesti, però hanno accolto volentieri la proposta di Gesù e sono parte della sua comunità e stanno appunto accanto a lui. E vedete, è molto interessante che Marco descriva il gesto di Gesù mediante tre verbi, tre azioni: prendere, collocare al centro, abbracciare. È una cosa, non è soltanto una questione di cronaca, ma sta dicendo prima di tutto come questa persona sta vicino a lui, che la può prendere subito, non deve chiamarla, la colloca al centro, ma il centro è il luogo di Gesù, al centro della comunità, al centro della casa chi si trova, al centro della comunità è il maestro, al centro Gesù colloca questa figura di servitore, neanche vuole pretendere collocarsi se stesso. Quindi al centro della comunità nostra, prima di tutto, dice Marco, non c'è un testo sacro o un codice di norme, di dottrina, al quale noi dobbiamo stare sempre così sottomessi, ma al centro della comunità di Gesù c'è la figura del servitore, certamente che si identifica con Gesù, ma Gesù vuole che sia questo elemento ad essere il punto di riferimento per la sua comunità, non tanto la sua persona, perché sai, la sua persona, lui è il maestro, lui è il più grande, lui può dare sempre adito a questa tendenza a alimentare sempre questi sogni di grandezza. No, 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 al centro della mia comunità di Gesù c'è questo servitore, questo ragazzetto, questa persona che non ha alcun rango, che non può pretendere chissà quale tipo di, però che con la sua vita rende sempre più facile, migliore la vita degli altri, dice Gesù. Vedete Marco, noi perché quando spieghiamo, ci vediamo una volta al mese, poi c'è la pausa estiva, però noi dobbiamo sempre tenere presente il Vangelo, perché il Vangelo è come un affresco unico, che si comprende tutto insieme anche. Anche se noi stiamo leggendo i brani, e lo facciamo in maniera molto dettagliata, però non dovremo mai perdere le cose, la memoria delle cose che Marco ha già detto fino adesso. Vedete, è interessante perché, cosa vuol dire, d'accordo, l'ha messo, dice Marco, dopo che ha preso questo ragazzetto, l'ha messo N, è messo, dice in greco, quindi un po' come in italiano, quindi al centro. Ma questa espressione nel Vangelo di Marco è già apparsa in quell'episodio, appunto quando i farisei rimangono zitti, che Gesù ha chiesto cosa è buono fare, cosa è lecito fare in giorno di sabato, salvare una vita o perderla, fare del bene o fare del male in giorno di sabato, e tacevano questi farisei. Allora cosa ha fatto Gesù, perché si trattava di quell'uomo che aveva la mano rinsecchita, inaridita, io mostro la mano sinistra perché sono mancino, ma era sempre la mano destra, è quella che faccio sempre, la mano destra rinsecchita. Cosa ha fatto Gesù? Ha detto alzati e mettiti al centro. Quindi Gesù ha chiesto a questo tizio, non si sente bene? Ecco più questo, grazie Alessandro. Quindi Marco già sta dicendo che al centro della sinagoga si trova la persona più debole, quella che è vittima di un insegnamento religioso che la rende sempre impotente, la rende inattiva, ha paura sempre di tutto, ha paura di sbagliare, ha paura di peccare, no? Allora la mano paralizzata è la non mia capacità di agire, perché ho sempre paura di non fare le cose come mi dicono, o addirittura offendere Dio con questi miei gesti. Allora Marco dice che al centro della, in questo senso della sinagoga, dell'attenzione di Gesù, c'è la persona più debole o quella che può essere esclusa. E parlando del centro, Marco ci sta presentando sempre una realtà che ha a che fare con una visione circolare delle cose, no? prendiamo adesso la casa di Cafarnao, no? Se Gesù era qui al centro con il ragazzino, i discepoli stanno attorno, questa è l'immagine che Marco ci sta presentando di una comunità, di una casa, dove non ci sono i posti più importanti, ma tutti godono della stessa dignità. Quando Gesù, Marco, ci presenta Gesù in quell'episodio, dopo la signora di Cafarnao, quando i suoi genitori, i suoi parenti vanno a cercarlo perché dicono che è fuori di sé, e Gesù dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, e dice guardando attorno, disse costoro sono mio fratello, mia sorella, mia madre, no? Quindi Gesù viene presentato come colui che sta al centro e attorno a lui la sua comunità. Quindi Marco sta lavorando su questa anche visione mentale, perché vedete, per noi la visione di una società o di una comunità non funziona secondo il cerchio, ma secondo la piramide. Diciamo un po' questa in mente, abbiamo sempre questo, questa idea, no? Quindi che colui che comanda sta in alto e quelli che obbediscono secondo il rango sempre più in basso. Gli ultimi proprio in basso, in fondo, no? Ecco, Marco rompe con questa immagine di una comunità piramidale o di una gerarchia che si arroga dei ranghi per dire qui siamo noi quelli che comandano. E Marco propone sempre la figura del cerchio. Un cerchio dove nella signora di Nazare si trova la persona più debole, questo uomo colpito dalla dottrina religiosa, o si trova Gesù circondato dai pubblicani, peccatori, prostitute, da gente che ovviamente i suoi non intendono avvicinare per non contaminarsi, per quello dice Marco che rimangono fuori, dove si trova Gesù. Adesso di nuovo nella casa di Cafarnao, dice l'Evangelista che al centro, certo che al centro c'è la persona di Gesù, però dice no, al centro ha collocato questa figura del servo, del servitore. Quindi la persona, il modello, il punto di riferimento è sempre associato a colui che volontariamente per amore svolge un servizio per gli altri. Vedete, questo possiamo farlo tutti. Tutti possiamo fare qualcosa di buono per gli altri, tutti. Nessuno può dire, no, questo per me è troppo grande. Certo, uno deve rinunciare a questa pretesa del rango, a questa sete di dominio, io sono più importante di te, per favore si sposti, si tolga di mezzo. Ma se andiamo a leggere il Vangelo quando arriveremo al racconto della passione, Marco di nuovo utilizzerà questa espressione in mezzo, per parlare del processo di Gesù, quando il sommo sacerdote, prima di condannare a morte a Gesù come bestemmiatore, dice l'Evangelista che si alzò e si mise in mezzo. Quindi Marco finisce con questa visione che nonostante Gesù vuole creare una comunità di persone che godono della stessa dignità, che stanno tutti allo stesso livello, non c'è nessuno più alto dell'altro, non c'è nessuno sopra la piramide, ma al centro, ma il centro significa rapporto di uguaglianza con tutti, e poi al centro manco il maestro si pone, ma pone la figura del servo. Marco, quando parlerà del processo di Gesù, dirà che anche in questa proposta c'è sempre uno che vuole imporsi, presentarsi come comunque io sono l'autorità che decido, in questo caso, per condannare Gesù a morte. Quindi Marco ci sta dicendo in che maniera si costruisce la comunità cristiana, come sono i rapporti all'interno di essa e qual è il centro che l'identifica, quali sono gli atteggiamenti che permettono a questa comunità di essere riconosciuta tale. E Gesù dice poi, ecco, chi accoglie uno di questi servitori, e usa l'espressione, lo vedremo adesso anche nell'episodio successivo, noi abbiamo tradotto il greco che dice, Marco ha usato, epito onomati, nel mio nome, onoma, ma abbiamo tradotto come se fosse me stesso, questo significa un po' la traduzione, quindi in greco ha detto Marco così, epito onomati, possiamo anche, sono parole, ma onoma si capisce, no? La parola del greco, onomatopeia, no? Siamo questo. Ecco, Gesù sta dicendo che accoglie uno di questi come se fosse io, me stesso, quindi riconosce in questa figura del servitore veramente tutto il mio insegnamento, la mia persona, ecco, sta accogliendo me, ma non soltanto la mia persona, ma anche colui che mi ha mandato, ovviamente si sta parlando del Padre. Quindi, dove si trova il santuario dice Marco, in cui Dio si manifesta, l'unico santuario che Dio riconosce per manifestarsi è questa comunità circolare dove le persone sanno mettersi dalla parte degli ultimi in atteggiamento di servizio, sanno accogliere anche quelli che non hanno rango per restituire quella dignità alla quale tutti siamo chiamati. Questo è l'unico modo di fare esperienza di Dio, dice Marco. Non c'è un altro santuario dove si possa incontrare il divino. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Quindi come facciamo noi esperienza di Dio? Identificandoci con la proposta di Gesù, questo modello d'umanità, colui che è venuto non per essere servito, ma per servire. Questo è possibile a tutti. Tutti possiamo fare esperienza di questo Dio che nessuno ha mai visto, dice Marco, se noi siamo appunto disposti a intraprendere questa strada appunto del servizio fatto per amore in maniera generosa. Ecco, l'insegnamento finora sembra che abbia funzionato bene, perché Gesù ha dato l'annuncio, ha messo la condizione e poi ha fatto un gesto plateale che tutti potevano capire. Vediamo come risponde la comunità dei dodici. Al versetto 38, Giovanni gli disse, Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni in tuo nome e abbiamo cercato di impedirglielo perché non seguiva noi. Ecco, qui si tratta, adesso Marco prende, mette in scena uno dei dodici, Giovanni, che è il fratello di Giacomo e figli di Zebedeo, che sono stati soprannominati figli del tuono, quindi fratelli molto agguerriti, e interviene come portavoce del gruppo. Che strano che non sia stato Pietro a intervenire, no? Uno può dire, ma come? Al primo messaggio, al primo annuncio che Gesù ha dato a Cesare Filippo è stato subito Pietro che è intervenuto, ma non ti succederà mai questo. Adesso sembra che Pietro, dopo che è stato così redarguito, vai al tuo posto Satana, che Pietro abbia perso qualche posto nella classifica, e adesso sia Giovanni che approfitta del calo dell'indice di gradimento di Pietro per farsi avanti lui come portavoce del gruppo. Vede sempre che è il più grande, eh? Interessante questo, dice, ma perché Marco adesso tira in ballo Giovanni, questo fratello Zebedeo? Era sempre Pietro quello che parlava a nome del gruppo. Ecco, vedete sempre questo conflitto su chi è il più grande, e si vede anche da l'intervento, quello che dice a Gesù. Giovanni non vuole commentare l'insegnamento di Gesù. Certamente quello che ci hai detto su questa sorte che ti attende a Gerusalemme, o questa storia del servizio, o questo ragazzino, questo garzone, insomma, noi... No, lui assolutamente, ecco, vedete sempre la sordità e il mutismo, lui devia l'attenzione su questa questione, per tornare su quello che interessa, che è il loro esclusivismo. Noi comunque siamo sempre il popolo, la comunità più grande, siamo sempre al di sopra degli altri. E lo chiama maestro, anche se ovviamente non intende imparare niente da lui, visto l'intervento che fa. E Gesù ha detto, chi accoglie uno di questi come se fosse me stesso, letteralmente sarebbe sul mio nome, epi, to onomati, lui dice, abbiamo visto uno che scacciava i demoni, e lui usa questa espressione, Giovanni, ento onomati, nel tuo nome, non è lo stesso. Giovanni sta dicendo, uno che invocava il tuo nome, come dire, come se facesse qualcosa un po' di magico, no? Come si sfruttasse il tuo nome per farsi avanti lui, no? Usare il nome di Gesù per un interesse particolare, no? Quindi è stato molto astuto Giovanni nel presentare questo tizio che comunque fa qualcosa che loro non sono capaci di fare. Questo è quello che rode dentro, perché loro non sono stati capaci di scacciare quello spirito impuro, quel ragazzetto, fra virgolette, epilettico, non sono stati capaci di farlo, invece questo qui sì, e questo dà un fastidio enorme, no? A chi si ritiene più importante, più grande dell'altro. Quindi si rivolge a Gesù dicendo, ecco, vedete la sordità, il resto del gruppo non risponde. Quindi parla lui a nome di tutti, gli altri zitti, di nuovo il mutismo della comunità di Gesù. Quindi per loro non è tollerabile che altri possano svolgere la missione di seguace di Gesù senza passare per l'ideologia rappresentata da Giovanni, cioè del gruppo dominante. l'esclusivismo o il settarismo, questa è una cosa anche abbastanza frequente, che ci sono gruppi che pretendono avere una certa così superiorità sugli altri e che soltanto attraverso di loro si può raggiungere o si può fare qualcosa, altrimenti no. Non importa chi fa le, non importa che cosa si fa, che tu hai liberato una persona, ma chi lo fa. E siccome vedete anche la pretesa di questo Giovanni, non segue noi. Ma quando mai Gesù ha detto che bisogna seguire uno dei discepoli? Gesù ha detto, se qualcuno vuol venire dietro di me, vuole seguire me, rinneghi se stesso e si carichi la croce. Invece Giovanni pretende avere questa anche prerogativa di essere lui con il suo gruppo il punto di riferimento perché gli altri possano comunque sentirsi parte integrante della comunità. Quindi questo settarismo che è micidiale, che crea una miopia terribile, ma allo stesso tempo un'incapacità, ecco per quale motivo non comprendono l'insegnamento di Gesù e non sono capaci neanche di poter esprimere una parola comprensibile. Quindi Gesù che elimina qualunque intermediario, soltanto devono seguire me, loro pretendono imporre di nuovo la figura dell'intermediario che si identifichi con il loro gruppo e anche con quelle che è la tradizione che questo gruppo porta avanti. Vedete, Marco ci sta presentando già lo scontro, quando scrive il Vangelo, lo scontro che nella sua comunità c'era, tra i gruppi che provenendo da una tradizione religiosa particolare pretendevano imporla anche ad altri che di questa tradizione non sapevano che farsene. E la Chiesa è nata così. La Chiesa è nata con gruppi che provengono da una tradizione e con altri gruppi che provengono da altre tradizioni. E bisogna far sempre il conto con questa varietà e con questa ricchezza. Noi questo pluralismo degli inizi, anche se è stato anche causa di, certo, di tensione, per questo scrive il Vangelo, per chiarire che bisogna anche superare queste tensioni, mettendo in pratica appunto la proposta del Cristo, questo pluralismo si è perso e noi abbiamo per tanti secoli vissuto con una immagine di Chiesa che era quella apostolica, cattolica, romana, ma romana soprattutto, perché cattolica va bene, vuol dire universale. Quindi anche se si andava in Uganda o se si andava non so, in Australia, quello che vigeva era il rito romano. Il rito romano andrà bene per noi che siamo a Roma, ma non in Australia o in Uganda, no? No, il rito romano, no? Qui nelle Marche ci fu quel famoso gesuita Ricci che ha portato, ha voluto nel 600 portare questa novità di una liturgia secondo i riti della cultura cinese, se lo magnavano proprio poi qui a Roma e la cosa è stata tutta insabbiata, anche se adesso lo vogliono recuperare, ma come dice Matteo, voi prima uccidete i profeti e poi li fate i monumenti, no? Cioè, questa è la cosa più grave, no? Perché sarebbe bello che adesso per recuperare la memoria del Ricci si accettino tante altre manifestazioni liturgiche, tante altre tradizioni, no, sempre con un modello già prestabilito che è quello che viene da Roma. Anche se non è proprio così rigida la cosa, però per tanta gente ancora funziona così. Basta vedere che cosa succede nel clero italiano quando Papa Francesco sta cominciando a smontare tanti altarini. Si sentono proprio che gli manca proprio tutto, no? Perché se la liturgia non si fa secondo tutta un'etichetta, secondo una rubrica, secondo uno stile che è quello della Chiesa romana tridentina, sembra che il culto non sia valido, così lo dicono anche dalla nostra, quindi vabbè, noi siamo già un po' vaccinati su questo, ma vedete come il problema già si pone agli inizi. Marco sta toccando una questione che è ancora molto attuale, ma che non si è risolta ancora. Perché? Perché non si vuole rinunciare a questa idea del rango. Chi è il più grande? Immaginate le critiche, noi dobbiamo ringraziare lo Spirito, il Papa che è andato in Svezia a incontrare le chiese riformate, ma che gesto magnifico! Ma questo veramente si è attirato di nuovo le critiche e le accuse, ma è vero che anche i nostri fratelli riformati fanno delle cose buonissime! No, sono protestanti, non fanno parte della cattolicità, va bene, ma se fanno del bene noi dobbiamo riconoscere, no, sono loro che si devono piegare alla nostra visione. Questo è cosa veramente inutile e impossibile che si possa trovare mai una via d'uscita a questa visione così retrograda, come già Marco, vedete, ha presentato con la figura di Giovanni. È la stessa cosa. Quindi è un vecchio problema che ancora purtroppo si ripresenta nella comunità. Quindi sono dei gruppi che nella comunità di Marco vivono questa tensione, ma mentre un gruppo riesce a liberare, questo tizio scacciava i demoni, loro, che pretendono avere una certa primazia, non sono capaci di farlo. Ecco la gelosia che provoca anche questa situazione. Per cui Marco dice che Gesù, nel suo insegnamento, sta presentando una visione nuova. Non conta tanto la persona, quanto quello che si fa. È il risultato delle tue opere quello che vale, non tanto la tua identità sul gruppo che appartiene, che in fondo di queste cose si può anche farne a meno, ma è che con la tua vita tu renda sempre migliore quella degli altri. Di questo si tratta, dice l'Evangelista Marco. Ma Gesù rispose, non glielo impedite, perché nessuno che agisce con potenza come se fosse io stesso può nello stesso momento rinnegarmi. Vedete, Gesù rimprovera i dodici a nome di Giovanni per questo settarismo, per il tentativo di voler monopolizzare la sua persona. Il Gesù è nostro, siamo noi che lo gestiamo come riteniamo più opportuno, e Marco usa una forma verbale, un imperativo presente, non impedite loro di fare questo. Il fatto che Marco usa il presente significa che la proibizione che Gesù ha dato così forte, non fate questo, rimane sempre valida, è sempre attuale, è una norma per tutti e sempre. Quindi nessun membro della comunità si può arrogare il diritto di impedire un altro, chiunque gli sia, a compiere il bene, perché si tratta di liberare appunto la persona di una situazione, qui si parla di un scacciare i demoni, cioè di una situazione di prostrazione alienante che rende la persona appunto incapace di gestire se stessa e di poter crescere in maniera umana. Quindi Gesù dice non c'è nessuno che agisce con potenza, cioè la potenza è quella forza che Gesù stesso ha ricevuto, ma che chi si identifica con il suo messaggio partecipa della stessa potenza, dice come se fosse io stesso. Di nuovo Gesù usa questa espressione epi to onomati. Vedete, ma Giovanni ha cercato un po' di così presentare in cattiva luce la figura di questo tizio che scacciava i demoni, dicendo come nel tuo nome, come se sfruttasse il tuo nome. Gesù dice no, come se fosse io stesso, l'ha detto già prima chi accoglie questo ragazzino. Quindi per Gesù chi fa del bene, chi si impegna per un bene che deve raggiungere tutti, provenga da dove provenga, è come se fosse lui stesso, fa parte del suo gruppo, è benvenuto, agisce con autorità, dice non può rinnegarmi, chi lavora per il bene dell'altro fa parte del gruppo di Gesù, anche se non lo conosce o anche se non interviene con le stesse categorie come possono intervenire altri che già lo seguono. Quindi Marco sta dando un insegnamento importantissimo che la comunità deve sempre ricordare, superare qualunque forma di esclusivismo, siamo soltanto noi, o di settarismo, ci separiamo di quelli che non fanno parte del nostro gruppo, e questo purtroppo funziona quando la tradizione fomenta questa visione così ancora incapace di aprirsi al bene dell'altro. Ossia, chi non sta contro di noi è a nostro favore. Vedete anche Gesù che delicatezza. Non ha detto, ossia, chi non sta contro di me è a favore mio. Gesù parla al plurale, quindi riconosce che anche questo gruppo di dodici partecipa della stessa autorità sua. Gesù, in maniera generica, includendo tutti, vuol dire che lavorando per il bene siamo con lui, non possiamo essere contro di lui dal momento che ci interessa la serenità, la dignità dell'altro, e Gesù lo pone a un livello, questa espressione, in cui tutti si possono sentire partecipanti, in contrasto con il desiderio di preminenza di Giovanni, non seguiva noi, no? Vedete? Gesù ha rotto con questa visione e Gesù riconosce che sono tutti alleati suoi, quelli che lavorano per il bene dell'altro, e non rivali, come pensa Giovanni. Quindi ci fermiamo qua, lascio il versetto 41, il bicchiere d'acqua per Alberto. Gesù ritiene che quello che conta veramente nella persona umana non è tanto la sua identità, ma la qualità delle sue azioni. Sono il risultato, Gesù lo dirà, per i suoi frutti si conosce un albero, è il risultato delle nostre azioni, quello che ci permette di identificarci con Lui o no, non tanto il nostro credo o la nostra identità come appartenente a un gruppo X. Purtroppo è questa stata la tendenza nella storia della Chiesa, non quello che dice Gesù, è quello che tu fai, quello che ti identifica con me, ma è quello che tu dici di essere, che pretendi sia il tratto di identità con Lui. Finiamo con questo esempio che purtroppo funziona così. Se un prete oggi alla messa, durante la predica, fa un'affermazione che non è secondo la sacra congregazione della dottrina della fede, sicuramente verrà rimosso. Questo non predica più in questa chiesa. Che poi questo prete sia uno che specula con i danari, uno che tratta male la gente, uno che non gli importa nulla dei poveri, uno che è pieno di pregiudizi, uno che vota la Lega. Ma queste cose vanno benissimo. Questa è la grande, diciamo, differenza tra Gesù e la dottrina che poi si insegna. Grazie del vostro ascolto e ci fermiamo qua. Lasciamo 10 minuti, c'è Amaro che ci dà una mano con il microfono. Se ci sono delle domande possiamo... Ecco, c'è il nostro amico, chiesto la parola. Amaro.
Riccardo, senti.
Si parla, parla, si sentiva.
Dicevo, ritieni corretta la traduzione dal greco della parola qui miracolo e se sì cosa intendi?
No, no,
cosa
miracolo no. Lui dice il verbo, lui usa un'espressione, Marco, dice che agisce, no, riprendo un po' il testo un po' perché così seguono meglio chi ha i testi davanti. Io ho letto così. Nessuno che agisce con potenza, e tu fossi nella tua Bibbia, hai letto nessuno che fa un miracolo.
Qui c'è tradotto miracolo,
no,
dal greco.
Sbagliato.
Dal greco.
Allora, lui, Marco, usa questa espressione. Colui che fa potenza. Quindi, dopo questo, uno agire con potenza, ma non tutti capiscono, l'hanno tradotto in maniera più semplice ma fuorviante. Non si tratta di miracoli. Ma si tratta, cioè, che cos'è la dynamis? Questa è la potenza, la parola che usa Marco. La dynamis è l'energia che scaturisce dalla mia persona e che fa del bene all'altro. Questa è la dynamis. Quindi dice che la gente toccava Gesù, di nuovo, che la gente toccava Gesù perché anche dalla sua persona veniva fuori una dynamis. Cioè, chi è veramente centrato sul bene e sulla felicità degli altri, dalla sua vita questa dynamis si sente. Mi prende le mani, sento che sto meglio, so che è una persona che ha un cuore generoso e quando mi abbraccia, quando mi si avvicina, sento che qualcosa di buono mi sta comunicando. Questa è la dynamis, non è il miracolo. Vuol dire l'energia buona, positiva, salutare che c'è in me e siccome l'energia è qualcosa che si sente, no? Come io sento il coso quando è caldo o è freddo, si sento quando la luce è accesa, si vede questa energia, lo stesso a livello umano. Tanto è che noi diciamo sono persone nutrienti o sono persone tossiche. Noi amiamo le persone nutrienti, evitiamo quelle tossiche perché anche portano un po' di iella, tra l'altro, quindi diciamo, no, meglio tenere un po' da lontano così. Ma è questo che dice Marco, chi agisce con potenza o con autorità per capire meglio questo termine. Quindi è stato tutto chiarissimo, lasciamo proprio la piazza ben in buon stato per il prossimo mese di dicembre. Comunque, vi ringrazio per la vostra attenzione, il testo è ovvio che spero che non sia quel mutismo di cui i discepoli erano anche colpiti, dopo che Gesù ha detto, ma di che cosa stavate a discutere proprio all'intervallo, no? Mentre prendete il caffè, adesso tutti zitti, vabbè, speriamo che non sia questo il mutismo, ecco allora... Qualcuno, ecco, questo è un buon segno, prendere la parola, vuol dire che abbiamo ancora delle...
Io voglio dire solo una cosa molto rapida. Ci sono dei tratti che segnano profondamente le persone. In particolare, questo aspetto che è dai risultati che bisogna partire e non dalle premesse, è una cosa che fondamentalmente sta mettendo un po' in crisi tutto il nostro mondo attuale. noi partiamo dalle premesse, facciamo un corretto svolgimento, arriviamo e pensiamo di avere un corretto risultato. E questo purtroppo è un'affermazione falsa e la si dimostra in maniera assolutamente rigorosa. Il fatto che Gesù più di 2000 anni fa avesse ben chiaro questi aspetti e li porta avanti in maniera estremamente corretta, per me è un segno importante della validità di questi temi ed è forse anche un segnale per tutti noi. È il risultato che abbiamo sugli altri.
Il risultato che abbiamo?
Sugli altri.
Sugli altri, giusto, sì.
Quello che ci dice se stiamo facendo bene,
certo,
o male.
Ma è questa l'etica cristiana, non è la dottrina, ma che cosa l'altro percepisce quando si avvicina a te. Si percepisce che tu sei una persona accogliente, disponibile, tollerante, questa è la nostra etica. Non è che io lo devo dire a parole, ma l'altro subito lo sente, si sente questo. Quando una persona veramente vale ed è disposta a contribuire per il bene di tutti. Quindi la cosa bella, tornando al discorso di Vito e ci salutiamo qui, è che in questo percorso non facile, perché è vero che noi dobbiamo guardare i risultati, ma spesso ci perdiamo nelle premesse, o nelle premesse del tutto sballate, però in questo percorso, vedete, l'atteggiamento di Gesù, ecco la questione del cammino del discepolato, è sempre di una delicatezza, è sempre di una pazienza, è sempre anche di un sostegno, che questo ci lascia veramente enormemente fiduciosi, quindi anche noi potremmo farcela. Cioè, non è il maestro che costringe o che violenta, forza o che rimprovera. Certo, non glielo impedite, questo sì, non voglio che nella mia comunità ci siano questi esclusivismi. Però allo stesso tempo, con quell'attenzione, chi non è contro di noi è per noi, no? Quindi anche tutti voi fate parte della stessa dignità, siamo tutti nella stessa realtà che deve trasformare questo mondo. Quindi Gesù ha questa delicatezza anche nel proporre, nel presentare, mai senza costringere, mai senza imporre o spaventare, ma al contrario, per infondere sempre più coraggio. E questo credo che sia molto allettante. Ecco la buona notizia dove si trova, vedete anche qui, questa è la buona notizia del Vangelo. Noi sicuramente non siamo migliori di questi 12, però abbiamo la possibilità di diventarlo grazie a questo insegnamento di Gesù. Allora ci sentiamo il prossimo mese, grazie a tutti per il vostro ascolto.